Però volevo intanto salutare Fausto, sono arrivato un po' in ritardo, ma soprattutto dire due cose che sono assolutamente d'accordo con questo quadro che lui ha fatto della situazione in cui versa la politica estera europea alla luce della sua rivoluzione storica. Ma vorrei fare una domanda sui riflessi giuridici di questa situazione, perché c'è una tendenza, secondo me, poco realistica, soprattutto dal punto di vista, soprattutto da parte dei giuristi che si occupano solo o quasi solo di diritto dell'Unione Europea, ad ammettere ormai, a dare per scontato ormai la personalità giuridica internazionale dell'Unione Europea. In passato, dopo il trattato di Maastricht, forse meglio dire, qualcuno diceva che l'Unione Europea è priva di personalità giuridica. E quindi gli Stati membri, quando agiscono sul piano dei rapporti con gli Stati terzi, agiscono non come un ente unico, ma come un gruppo di Stati che coordina la sua politica estera. A meno che non si agisca nel quadro del primo pilastro, quello della comunità europea, di cui più nessuno metteva in dubbio la personalità giuridica, dato che lì effettivamente c'erano delle politiche unitarie. Basti pensare al commercio internazionale, dove effettivamente chi decide lì è la Commissione, anche nell'ambito dei fori internazionali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è evidente che c'è un soggetto unitario. Ecco, oggi invece si tende a dare quasi sempre per scontato, alla luce dell'evoluzione successiva e anche nella prospettiva dell'entrata in vigore di questi nuovi trattati, che l'Unione Europea sia una persona giuridica internazionale. Ora io chiedo a Fausto se ritiene, che questa posizione sia realistica alla luce anche del discorso che lui ha fatto. Prima domanda. Seconda domanda, invece un po' più tecnica, perché a me interessano, anche perché me ne occupo, le questioni del diritto nucleare, se in questa prospettiva che vede sempre più l'Unione Europea come un soggetto di diritto internazionale che assorbe anche la personalità della comunità europea, mi sembra che da questo quadro rimarrebbe comunque esclusa la comunità europea dell'energia atomica, che in qualche modo manterrebbe una sua individualità distinta, anche se e si ammette effettivamente questo processo che va verso un assorbimento della personalità della comunità nell'ambito di quella dell'Unione Europea. Grazie.
Sì. Questi sono temi delicati, ovviamente, sul piano giuridico. Sappiamo che i trattati, perlomeno il trattato costituzionale, senz'altro, ma anche il trattato di Lisbona, contiene una norma sulla personalità dell'Unione. E in quei termini quella norma ha un suo valore, non esterno a mio giudizio, ha un valore interno all'Unione Europea, nel senso che questa norma, come già la norma che c'era nel Trattato del 57, che dichiarava che la comunità personalità giuridica, fa sì che la comunità negli Stati ha personalità giuridica, cioè quella norma attribuisce chiaramente alla comunità personalità o all'Unione personalità giuridica all'interno degli Stati, perché gli Stati hanno ratificato il trattato, hanno accettato, dettato una norma che dice quell'ente ha personalità giuridica, l'Unione può agire all'interno degli Stati, nell'ambito delle sue competenze ovviamente, e gli Stati devono riconoscerle personalità giuridica, come l'ha riconosciuta fin dall'inizio alla comunità. La riconoscevano alla ceca fin dall'inizio, perché anche la ceca aveva personalità giuridica all'interno degli stati, poteva recuperare per esempio i contributi che venivano decisi dall'alta autorità, poteva agire in giudizio per recuperarli, quindi aveva personalità giuridica all'interno degli stati. Quanto alla personalità giuridica internazionale, il problema è completamente diverso. Non è che se due stati si mettono d'accordo e scrivono in un trattato fra di loro l'ente che creiamo ha personalità giuridica internazionale, questo significa che quell'ente ha personalità internazionale, sarebbe troppo comodo. La personalità internazionale, a mio giudizio, resta basata su un principio di effettività, neanche sul riconoscimento, perché il riconoscimento ha un significato, certo, può essere un elemento per riconoscere la personalità, ma non è sufficiente come elemento perché è più un atto politico il riconoscimento. ma l'effettività è quella di poter agire, di agire effettivamente sul piano delle relazioni internazionali. Allora non c'è dubbio che entro certi limiti la comunità economica europea, la comunità europea adesso economica non c'è più, la comunità europea che ancora esiste e l'Euratom che ancora esiste hanno personalità internazionale nella misura in cui effettivamente agiscono sul piano delle relazioni internazionali, entro quell'ambito però. Allora dire che l'Unione ha personalità internazionale diventa un problema in parte di interpretazione tecnica, cioè se l'Unione, se le comunità di per sé non fanno più, non sono più autonome rispetto all'Unione, perché fanno parte dell'Unione, si potrebbe dire che le comunità, e compreso l'Euratom, a questo punto, non hanno più personalità internazionale come tale, perché la personalità è dell'Unione, in quei termini, ed è l'Unione che ha assorbito le loro competenze. Cioè, se noi costruiamo le competenze dell'Euratom e quelle della comunità, non più come competenze autonome, ma come competenze che fanno parte delle competenze dell'Unione, allora chi agisce sul piano delle relazioni internazionali è l'Unione tramite gli organi dell'Euratom e rispettivamente quelli della Comunità Europea. E quindi chi ha la competenza, chi ha la personalità che deriva dall'esercizio delle competenze Euratom e dalle competenze Comunità Europea è l'Unione e non l'Euratom e la Comunità Europea. Questo si può immaginare una costruzione di questo tipo. Al di fuori di queste competenze, però l'Unione non ha altro. Cioè l'unico modo per attribuire personalità internazionale all'Unione è quello di dire che è l'Unione, per volontà degli Stati, che ha assorbito le competenze della CEE e le competenze dell'Euratom. E in quell'ambito gode di personalità internazionale, ma questo è l'unico ambito, a mio giudizio. Certo, uno può dire il fatto che sia stato dichiarato in un trattato che queste competenze sono assorbite dall'Unione, perché è un pilastro poi dell'Unione, non è sufficiente e quei trattati conservano una loro autonomia. Il sistema di Lisbona è un sistema equivoco a questo riguardo, perché lascia i due trattati, il Trattato d'Unione e il Trattato fondamentalmente comunitario, facendone un trattato funzionale al Trattato d'Unione. Non subordinato però, perché qualcuno ha scritto subordinato, qualche collega ha scritto, credo Daniele, ha scritto da qualche parte che è un trattato subordinato, non è un trattato subordinato, è un trattato funzionale, è una cosa diversa, è un trattato che ha la stessa autonomia dell'altro e del resto il trattato di Lisbona li dichiara entrambi dello stesso valore formale, quindi non c'è subordinazione ai trattati, uno può essere strumentale rispetto al per far funzionare l'altro, però è una cosa secondo me sul piano formale un po' diversa, ecco, anche se faccio una piccola critica a un collega, ma no, la parola subordinazione non, secondo me non è corretta giuridicamente, ma è questo l'unico modo, se no non è realistico dire che genericamente l'Unione ha personalità internazionale, perché è solo l'effettività che la dà, quindi se non ha effettività non può avere personalità internazionale, a mio giudizio, quindi sono d'accordo con te.
Altre domande? Cominciamo. Quarta fila.
Ma mi volevo riagganciare alla sua riflessione sulla carenza di un messaggio unitario, che appunto lei ha concluso evidenziando questa disgregazione su questi aspetti fondamentali di politica estera da parte dell'Unione dei 27. E mi chiedevo, pur condividendo le sue precisazioni sull'impossibilità di far assumere al Parlamento europeo delle decisioni di carattere operativo, non è l'istituzione che può fare questo, non è questa la sua funzione, però forse potrebbe essere l'istituzione che potrebbe iniziare, anche avvalendosi degli strumenti giuridici di cui già dispone, per iniziare a costruire, a far maturare questo processo di formazione politico-culturale che è necessario Per esempio, abbiamo un articolo che è lì dal Trattato di Maastricht, che è l'articolo 192, che prevede che il Parlamento europeo possa formalmente chiedere alla Commissione di presentare una proposta. Quindi è vero che la Commissione europea ha un potere praticamente di quasi monopolio nell'avviare il processo legislativo comunitario, però il Parlamento potrebbe presentare formalmente questa richiesta alla Commissione europea. E il Parlamento europeo, da quando è entrato in vigore il Trattato di Maastricht, quindi dal 93 ai nostri giorni, credo che abbia inoltrato non più di una decina di queste proposte formali. Allora, questo messaggio unitario potrebbe essere avviato dal Parlamento europeo sulla base dell'utilizzazione degli strumenti esistenti. Ora, è ovvio che non è semplice, ci vuole un processo graduale di formazione di questa maturità di politica internazionale unitaria per dare questo messaggio unitario ai cittadini. Però mi chiedo se non sia il caso anche di sensibilizzare, di utilizzare gli strumenti esistenti da parte del Parlamento europeo per avviare questo processo, utilizzando maggiormente questo tipo di strumenti, oppure per esempio facendosi portatore anche di dichiarazioni di carattere certamente meramente politico, però pensiamo cosa potrebbe essere una dichiarazione adottata ad una maggioranza consistente, considerevole, in materia di problemi come la dichiarazione di indipendenza del Kosovo o come la questione georgiana. Quindi forse questo messaggio unitario, naturalmente non ex abrupto, perché ci vogliono dei tempi a mio avviso di maturazione politico-culturale, potrebbe essere a poco maturato nell'ambito del Parlamento europeo, già iniziando ad avvalersi degli strumenti esistenti. Mi chiedevo cosa ne pensasse.
No, certamente questo è possibile, però sono d'accordo su questo. Certamente il Parlamento europeo può svolgere una funzione di indirizzo e di pressione. Rimane il fatto che dal punto di vista decisionale il Parlamento europeo finisce ad esercitare una pressione, e certamente questo può essere importante per indirizzare una politica. Il problema è poi di vedere se questa pressione gioca su una effettiva decisione comune a livello europeo o gioca piuttosto sull'influenza degli Stati membri nella loro politica. Cioè, siccome il problema decisionale rimane intatto, certamente il Parlamento europeo può portare a una qualche azione comune, e magari anche a livello generale può portare a un'azione comune, non è detto che non lo porti a livello di Consiglio, evidentemente, però rimane il problema tecnico, ecco, che, ma certamente sono d'accordo, il Parlamento può svolgere una funzione in questo senso, non c'è dubbio, nella misura in cui riesca però a esprimere posizioni comuni, ma spesso lo fa. Perché spesso su molti problemi, se andate a guardare le risoluzioni del Parlamento, sono adottate con larghissima maggioranza, 400 a 7, 400 a 10, 400 a 20, cioè sono maggioranze schiaccianti. Anche sulla Georgia recentemente c'è stata una posizione l'altro giorno del Parlamento europeo, l'avevo tirata fuori, e mi pare che la decisione è stata presa con un numero di voti schiacciante, ecco. Quindi adesso non la ritrovo, non importa. Comunque mi ricordo che era una maggioranza assolutamente, eccolo, 549 voti favorevoli, 68 contrari e 61 astensioni, sono maggioranze schiaccianti. E che i contenuti poi sono sempre di compromesso, ecco. Però qui il Parlamento con quella maggioranza chiede la revisione della politica dell'Unione Europea né con la Russia e la sospensione dei negoziati di partenariato. Cosa farà l'Unione Europea? È difficile dire, probabilmente ne terrà conto, però il problema è che la struttura non è ancora sufficientemente comunitaria per poter... Ma certamente il Parlamento può influenzare, non c'è dubbio.
C'è la signorina in seconda fila? Prima fila. Terza. Cioè in prima fila qua. Terza, sì.
No, era in prima fila qui.
Proprio prima?
Prima, ah, okay. In prima fila qua.
Sì, grazie. Vorrei porre una domanda al professor Pocar relativamente ai recenti sviluppi che hanno interessato lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. E, infatti una parte della dottrina, diciamo, che ha evidenziato delle ragioni che inducono a dubitare che il processo di comunitarizzazione del diritto internazionale privato sia coperto dall'articolo 65 del Trattato CE conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà. E vorrei sapere il parere del professore a riguardo, anche alla luce del recente regolamento Roma 2 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Grazie.
Io personalmente, dal punto di vista tecnico, giuridico, penso che non ci siano limiti imposti dal trattato all'azione comunitaria in questa materia, salvo quelli che potranno derivare dal trattato di Lisbona, ma questo è un altro discorso dove è previsto anche un diritto di veto di un Parlamento nazionale sulle questioni in materia di famiglia, eccetera, ma quello è un problema diverso. Allo Stato, guardando il trattato così come applicabile, mi sembra che le espressioni usate negli articoli del trattato siano tali da consentire un'azione, un'iniziativa praticamente in qualsiasi settore del diritto internazionale privato, a condizione, naturalmente, e lì si può sempre discutere, che questa azione sia proporzionata, nel senso che la Commissione o il Consiglio riescano a spiegare che l'azione è necessaria per raggiungere certi obiettivi del mercato comune, nel senso che l'unificazione, l'armonizzazione di regole può evitare distorsioni sul mercato, e quindi interno o esterno, che quindi è necessaria ed è proporzionata a questo, anche perché il tipo di intervento non è un intervento sconvolgente nelle relazioni interne, quindi la proporzione è proporzionata, anche se ottiene un piccolo obiettivo, ma è anche un piccolo intervento, quindi insomma tutto sommato va guardata in quest'ottica. Ecco. E che gli Stati non siano in grado di farlo per i fatti loro, naturalmente. Questa, qui è un pochino più difficile la sussidiarietà da dimostrare, però rimane il fatto che allo Stato il principio di sussidiarietà è un principio che non ha delle regole per determinarlo. Quando un'azione è giustificata dal principio di sussidiarietà, non ci sono regole nel trattato. E allora il fatto che l'azione venga decisa all'unanimità significa che gli Stati sono d'accordo che la sussidiarietà esiste, che cioè non riescono a farlo da soli e che è meglio farlo a livello comune. E l'apprezzamento della sussidiarietà è dato dagli Stati. Sì, anche qui, se il Parlamento europeo intervenisse e dicesse, perché adesso il Parlamento ha più poteri in termini di sussidiarietà e ne avrà ancora di più col Trattato di Lisbona, se Lamento dicesse non è vero niente, o anche i parlamenti nazionali intervenissero e cominciassero a dire non è vero niente, la sussidiarietà non è giustificata, si aprirebbe un contenzioso. Ma alla fin fine, se gli Stati nel decidere l'azione lo fanno all'unanimità, il problema non mi pare che sussista. Quindi io trovo che dal punto di vista della base normativa gli articoli esistenti consentono l'azione. Io il discorso che facevo era un discorso di opportunità. È veramente opportuno concentrarsi sulla unificazione di certi aspetti e non su altre cose, e non usare la capacità normativa per fare altre cose. Forse sarebbe meglio concentrarsi su altri settori, su altre questioni. Ecco. Ma è più un problema di opportunità che di legittimità.
Tessa Palandri.
Il Trattato di Lisbona prevede la possibilità per uno Stato membro di recedere dall'Unione. Questa disposizione non potrebbe indebolire ulteriormente il ruolo dell'Unione Europea sulla scena internazionale? Grazie. Viste le pressioni politiche che possono essere fatte tra i vari Stati, chiaramente.
Ma io, non lo so, io penso forse il contrario. Se uno Stato non vuole più rimanere, vada. Perché trattenerlo? Sotto un certo profilo finirebbe a rafforzare l'Unione, io credo, perché alla fine lo Stato che recede è uno Stato recalcitrante nell'Unione, è uno Stato che non vuole rimanere, che non vuole adottare le politiche dell'Unione, che non vuole procedere in modo coordinato con gli altri, e a questo punto è meglio perderlo che tenerlo, io penso, alla fine, ecco, non so, è una valutazione così, ecco, ma se domani fosse, addirittura fosse previsto che uno Stato che sistematicamente utilizza il veto, per esempio, possa essere espulso, perché a un certo momento, perché uno Stato deve bloccare tutte le attività degli altri? Ecco. Guardate l'Irlanda. L'Irlanda è un caso paradigmatico. Non ha senso che un trattato non venga adottato perché l'Irlanda dice di no. Cosa rappresenta l'Irlanda nell'Unione? Quanti cittadini rappresenta? Quanti sono gli irlandesi? 10 milioni? 7 milioni? 8 milioni? Non lo so neanche. Contro 400? Se domani Malta vuole bloccare un'azione europea, e perché bisogna dare il permesso di farlo? Cioè, o l'accetta e rimane, vuole uscire, esca. Che importa avere Malta nell'Unione Europea? Niente. In termini politici. Va bene, però a un certo momento se uno Stato non vuole più stare, meglio che esca, io trovo. Ecco. Quindi potere di recesso, a parte che non è regolato nel Trattato di Lisbona e forse dovrebbe esserlo, però alla fin fine io non lo vedo poi così come negativo. Ecco. Cioè, in fondo le posizioni chiare sono poi le migliori. Avere uno che dall'interno continua a creare problemi forse non è neanche conveniente. Anzi, la possibilità di espulsione sarebbe un mezzo forse per ottenere, costringere qualche Stato ad accettare le decisioni. Forse non sarebbe, prego, scusa.
Buongiorno, volevo chiederle questo. Alcuni studiosi e politici hanno avanzato l'idea di un possibile allargamento dell'Unione Europea a Israele come contributo per la risoluzione del conflitto medio orientale. Le chiedo cosa ne pensa, perché se l'idea di Israele può apparire molto azzardata, già da tempo altri hanno visto e studiato l'allargamento come potenziale catalizzatore di pace e democrazia, per esempio nell'area balcanica.
Questa è una domanda impossibile alla quale faccio fatica a rispondere, perché ha fatto anche il collegamento con l'area balcanica. Io non dovrei dire niente sull'area balcanica, perché se lo dico è per caso qualcuno, non c'è un giornalista qua, perché lo porta domani sui giornali, io sono spacciato. Ma, e quindi vorrei non farlo. L'allargamento per, quindi rispondo in termini generali, l'allargamento per, come mezzo per risolvere conflitti, in sostanza, può funzionare, indubbiamente. E ci sono esempi in cui controversie fra Stati in Europa sono state risolte mediante l'allargamento, in realtà. Cioè l'allargamento ha obbligato le parti che avevano un contenzioso a trovare una soluzione stabile. Per esempio, anche l'Italia, che aveva un contenzioso che in certi periodi è stato caratterizzato anche da atti terroristici, con l'Austria sul problema dell'Alto Adige, o sul Tirolo, mettetelo come volete. E non c'è dubbio che nel momento in cui si è parlato dell'allargamento all'Austria, questo problema doveva essere risolto. Era impensabile che l'Austria entrasse e mantenesse aperto e rimanesse aperto il contenzioso sull'Alto Adige. Quindi si è trovata una soluzione stabile fra i due paesi interessati, naturalmente, ma in cui l'Austria aveva assoluta necessità di arrivare a una soluzione, perché altrimenti non sarebbe entrata nell'Unione Europea. che ovviamente non era possibile una cosa. Quindi ci sono degli esempi di soluzioni che sono state trovate in funzione dell'allargamento dell'Unione. Però possono funzionare, a mio avviso, soltanto se tutte le parti interessate entrano. E questo è il punto, perché altrimenti il contenzioso rimane com'è. Altrimenti non c'è una soluzione del contenzioso. Quello vale per tutte le aree, vale anche per i Balcani, per questo io non devo parlarne. Perché so dove sta andando l'allargamento dei Balcani e qual è quali sono le tappe di questo allargamento, e non credo che se le tappe sono quelle previste siano quelle corrette. L'allargamento va fatto ai Balcani forse, ma in un modo diverso. Probabilmente sarebbe sufficiente un accordo di associazione piuttosto che un allargamento. Forse se l'Unione avesse usato di più gli accordi di associazione sarebbe stato meglio. Anche i paesi dell'est sarebbe stato molto meglio che non, ma considerazioni politiche lì hanno spinto a evitare che questi paesi potessero essere riassorbiti domani a est, ecco, questa è la ragione, ma non è stata un'operazione felice da parte dell'Unione Europea, a mio giudizio, non perché questi paesi non possano entrare, ma perché in realtà questi non sono state dettate le regole prima, ecco, e quindi si è aperta la possibilità di una disgregazione ulteriore. Quanto a Israele, il problema, c'è un problema territoriale ovviamente, perché in teoria possono entrare nell'Unione Europea soltanto gli Stati europei, e non c'è dubbio che Israele non lo è. Che questo possa portare a una soluzione del contenzioso, io non lo so, può darsi, ma non ho gli strumenti politici per dire che il fatto di far entrare Israele risolva dei problemi politici. Può darsi che sia percepito nell'area come un atto imperialistico dell'Unione e crei quindi problemi ulteriori all'intera Unione Europea. Cioè, non lo so, non ho gli strumenti per una valutazione politica. Ecco, io penso che il fatto che il trattato parli solo di Stati europei non è un impedimento ad andare al di fuori, perché alla fin fine se c'è un accordo politico, c'è un accordo politico. Vorrà dire che quella norma del trattato sarà cambiata, ecco. Ma non è impossibile, ecco. D'altra parte l'Unione ha già territori non europei, perché gli Stati avevano territori non europei, la Francia ha territori nei Caraibi, ha territori in giro per l'Inghilterra anche, dico. Quindi ci sono già territori extraeuropei che fanno parte dell'Unione, quindi sotto questo profilo la norma geografica non è così stringente, mi pare, ecco, se c'è un accordo politico. Ma che risolva problemi politici di per sé, forse è difficile pensarlo. Ecco.
Ho tenuto il microfono perché già che eravamo qui. Allora, argomento un minimo perché ne ho bisogno. Alla luce della sua analisi molto condivisibile anche sul ruolo della Francia fin dall'inizio del processo e dell'altrettanta condivisibile esigenza per l'Europa di individuare come ulteriore passo dell'integrazione la politica estera e di difesa, sono d'accordo che vanno tenute, diciamo, il più possibile congiunte, e della difficoltà di procedere in un quadro a 27, mi è sembrato di cogliere un sapore critico, diciamo, quantomeno uno scetticismo sullo strumento delle cooperazioni rafforzate, strutturate, che anche questo condivido. Tuttavia, a questo punto però le pongo la domanda, da un punto di vista di strumenti giuridici che i giuristi possono offrire ai politici come soluzione a questo impasse, posto che la cooperazione rafforzata non sembra essere uno strumento utile, e quale suggerimento sentirebbe di dare, visto che c'è qualche dibattito si è avviato anche, diciamo, fra gli studiosi sul tema di come fare ad andare avanti, ovviamente coinvolgendo anche il problema di con chi andare avanti, ma il problema è che questo è squisitamente politico, lo strumento invece diciamo, è forse anche il servizio, come diceva Calamandrei, che i giuristi possono offrire, il rendere le cose possibili ai politici.
Ma se si avesse uno strumento tecnico da proporre, sarebbe facile proporlo. Io temo che l'idea della cooperazione rafforzata sia emersa perché era l'unico strumento proponibile sul piano tecnico. Cioè, se non si riesce a trovare un accordo generale, gli stati che vogliono procedere in una certa direzione lo facciano loro, sperando che gli altri si aggreghino poi, perché è un po' sempre questo il problema. Questa cooperazione militare, per esempio, che è in atto fra Francia e Germania, può portare molto lontano in teoria, perché un'integrazione dei corpi d'armata fra due stati come la Francia e la Germania diventa determinante. Ma cosa faranno gli altri stati? Decideranno di integrarsi o resteranno fuori da questa integrazione? Se restano fuori, si può dare l'addio a qualsiasi politica estera, militare anche comune, perché è chiaro che quel raggruppamento di stati farà una politica e gli altri ne faranno un'altra, o comunque saranno fuori dalla politica, decideranno questi e gli altri saranno a margine semplicemente, ecco, forse. Ma cosa farà il Regno Unito? Stiamo parlando del Regno Unito, evidentemente. Non sto parlando tanto dell'Italia, non sto parlando di Malta, ecco. Ma il Regno Unito che cosa farà in questo contesto? Entrerà, si aggregherà in un domani improbabile, è molto improbabile, politicamente improbabile. E allora la politica europea non ci sarà più, non ci potrà più essere, perché se ci sono delle politiche di difesa completamente separate, e ancora più separate, perché se diventano forti i gruppi sono ancora più separati, una politica estera, o la si fa nel quadro della NATO, come pure, perché tutti questi gruppi faranno parte della NATO, oppure è difficile che ci sia. Per questo dicevo, la cooperazione rafforzata e a doppio taglio può funzionare in qualche ipotesi. All'inizio funzionò perché l'accordo franco-tedesco permise l'aggregazione dell'Italia e del Benelux. C'era un interesse politico preciso, probabilmente. Benelux aveva forse paesi piccoli, ma avevano un interesse a stare in un certo raggruppamento. L'Italia aveva un interesse evidente ad aggregarsi, perché era l'unico modo dopo la guerra per uscire, era stesso un po' nelle posizioni del paese che deve rientrare nel gioco internazionale, quindi questa era un'occasione magnifica per entrarci ed era logico che l'Italia entrasse. Però altri stati rimasero fuori, ecco, l'Inghilterra non lo fece, ecco, e non lo so, non ho un altro strumento da proporre, ecco, se non quello che sarebbe stato da proporre prima dell'allargamento. Adesso è un po' tardi. È un po' tardi perché ci sono stati che non l'accetteranno, tipo la Polonia, tipo la Spagna stessa sotto un certo profilo, e forse altri stati dell'est, a meno che il contesto internazionale cambi. Se l'evoluzione della Russia andasse, dei rapporti russo-americani andasse verso una nuova guerra fredda, cosa improbabile ancora, ma se andasse, può darsi che anche paesi come la Polonia cambino immediatamente idea, perché a un certo momento diventa il loro interesse essere aggregati in un'altra struttura, quindi diventerebbero i più comunitari dei paesi europei, paesi dell'est, non c'è il minimo dubbio. Ecco, quindi. Però in questo contesto attuale non lo so.
C'è spazio ancora al massimo per una domanda, perché siamo.
Buongiorno, mi scusi, io vorrei che aggiungesse qualcosa relativamente alla figura dell'alto rappresentante, perché mi sembrava che invece fosse stata quasi univocamente celebrata come un grosso passo in avanti dell'Unione Europea nelle relazioni internazionali. E poi volevo chiederle se e in che misura il superamento del mandato semestrale della Presidenza del Consiglio a favore di un mandato più duraturo possa rafforzare l'Europa sulla scena internazionale. Grazie.
No, l'altro rappresentante sicuramente è stato un passo importante, ecco, io non ne ho parlato poi molto, ma è stato un passo importante perché se non altro sul piano della visibilità, perché c'è una persona che fa, si chiama il ministro degli esteri o si chiama l'altro rappresentante, poco importa, è una persona che almeno formalmente rappresenta la politica estera, non la rappresenta sul piano sostanziale. Perché alla fin fine anche l'altro rappresentante dipende dall'unanimità degli Stati, può prendere qualche iniziativa, ha un potere di iniziativa che è già qualche cosa evidentemente, però non risolve radicalmente i problemi della politica estera. Potrà, infatti ho lasciato un po' aperta la porta parlando del Trattato di Lisbona, perché il Trattato di Lisbona prevede una struttura con l'alto rappresentante, una struttura di diplomatici e quindi una cancelleria più importante di quella che ha oggi l'alto rappresentante, e se effettivamente tutti gli Stati membri mandassero una delegazione di diplomatici di buon livello a costituire la struttura dell'alto rappresentante, sarebbe una specie di ministero con dentro inseriti dei direttori e in fondo le strutture, le burocrazie poi portano sempre avanti qualche azione comune che non dipende più dal politico che sta in testa in una buona misura, ma che sta a capo, perché la burocrazia va avanti per i fatti suoi, il politico cambia e la burocrazia resta la stessa, e quindi le burocrazie hanno una loro forza. Se l'alto rappresentante riuscisse a mettere in piedi quella burocrazia che il Trattato di Lisbona prevede, questo potrebbe avere un risultato anche positivo per una politica autonoma, in qualche modo. Sarebbe la politica fatta dai diplomatici, che però spesso anche nei ministeri sono i diplomatici che fanno la politica, o certe politiche, non tutto evidentemente. Il politico che è il ministro ha certi poteri, evidentemente, di indirizzo, certi poteri, ma ci sono tante cose che al ministro sfuggono, perché non può vedere tutto. La politica è una cosa complessa e la continuità della struttura evidentemente serve per questo. Quindi questa struttura può aiutare per una politica comune dell'altro rappresentante in funzione dell'Europa. Il secondo punto non mi ricordo più cosa aveva chiesto. Ah, il mandato semestrale. Sì, la questione del mandato semestrale secondo me aiuta, la riduzione, l'allungamento del mandato aiuta, non tanto perché il mandato, non solo diciamo perché il mandato è più lungo, ma perché di fatto il mandato più lungo comporta che non tutti i paesi avranno accesso alla presidenza, di fatto. Non può essere, perché su 27, se il mandato fosse di 2 anni, quello di cui si parla, una rotazione porterebbe un paese a avere il mandato ogni 54 anni. E prevedere adesso una cosa di questo genere è un assurdo, evidentemente, prevedere chi sarà presidente dell'Unione Europea nel 2060, sarà ancora l'Unione Europea, come sarà il mondo, nessuno lo sa, non è una cosa che si può prevedere, che nessuna Costituzione può prevedere una cosa di questo genere, quindi di fatto non è rischiabile di avere, che so io, alla presidenza il Lussemburgo, di avere alla presidenza Malta, di avere la presidenza Cipro, non è pensabile che la politica sia fatta per 2 anni da Cipro, non ha senso. Quindi di fatto alla presidenza andranno solo paesi grandi e potrà portare di più alla scelta di persone alla presidenza. Può essere benissimo un lussemburghese, se c'è il lussemburghese di alto profilo potrà fare il presidente per 2 anni dell'Unione Europea. Ma ci vuole la persona di alto profilo, ecco, il giurista, il politico di alto profilo, non il giurista, il politico di alto profilo, ecco, la persona che abbia una grande statura, ecco, indipendentemente forse dal paese, perché dovrà essere eletto su base personale. E questo potrebbe aggregare in parte, perché si era parlato di Tony Blair, può piacere o non piacere Tony Blair, però indubbiamente è una grossa personalità, come una delle possibili presidenti per un periodo dell'Unione Europea. Ce ne possono essere altri, naturalmente. Ecco, domani potrebbe essere un ex cancelliere tedesco, potrebbe essere un ex presidente francese. Insomma, delle persone di alta qualificazione sul piano professionale e di alto prestigio sul piano professionale, piuttosto che di paesi, che questa rotazione di paesi, indipendentemente dalla loro caratura. Ecco.